Oggi vorrei parlare perché la parola di Dio ci dà tante possibilità di una varietà di temi immensi. Io una volta ho pensato, può essere che magari un giorno non avremo più temi da presentare della parola di Dio? Impossibile. Io credo che non basta un'eternità per continuare a esporre la parola di Dio in tanti modi, perché Dio è così grande e altrettanto è così grande la sua parola. E vorrei oggi parlare un po' del bacio e il suo significato. E vorrei dare prima una piccola introduzione per come noi capiamo il bacio. Cosa rappresenta un bacio? Il bacio è un importante mezzo di contatto fisico tra due persone ed è per questo che assume diverse caratteristiche e nello stesso momento anche significati a secondo del contesto. E per contesto intendo naturalmente anche la cultura, la nazione, le abitudini e così via. Il bacio oggi è diventato in molte culture del mondo una comune forma di manifestazione di affetto, ma anche di amore, di passione, amicizia, rispetto e innanzitutto saluto e magari ancora molto di più. Esistono diverse opinioni e teorie riguardo alle possibili funzioni del bacio e ai suoi legami, naturalmente, sia emotivi che sociali. In molti paesi, quando si incontrano amici, ci si scambiano baci, porgendosi a vicenda entrambe le guance. E il numero di baci può variare da cultura a cultura. Per esempio, giusto per nominarne tre, abbiamo per esempio la Svizzera, la Polonia, la Francia, dove è tipico di standard baciarsi 3 volte. Io personalmente trovo grande difficoltà quando mi devo, diciamo, mi saluto con un bacio con la cultura spagnola, che purtroppo magari noi italiani porgiamo una guancia e gli spagnoli o sudamericani pongono l'altra, di cui a volte ci scontriamo. In altre nazioni si dà un bacio solo, oppure addirittura anche 4 fino a 5. È normale, è completamente normale. Ci sono invece nazioni dove il bacio è solo una forma, niente altro, di saluto e non ha nessun legame di un affetto personale, semplicemente un saluto e niente di più. Noi sappiamo in Italia il bacio è diffuso come forma di saluto, soprattutto tra parenti, in particolare tra coloro che non si vedono da molto tempo e che magari si salutano con due baci. Nel sud Italia, inoltre, è molto diffuso sia come forma di saluto tra amici, anche donne con donne, maschi con maschi, però molto più diffuso tra le ragazze, come forma di presentazione tra persone che si incontrano anche per la prima volta. Quando noi ci vengono presentate delle nuove persone, almeno nel sud, ragazze, ragazze, ragazzi e ragazzi si salutano anche porgendo la guancia a destra e a sinistra. Parlando del bacio nel contesto biblico, credo che non c'è molto da riflettere che il bacio lo colleghiamo subito con una persona, vero? Questa persona si chiama Giuda. Questo Giuda ha compiuto l'atto più orribile e odioso, tradendo Gesù con un bacio, e questo per una manciata di soldi. Se il bacio rappresenta un saluto, un affetto, amore, amicizia, rispetto, per Giuda nei confronti del Signore era un tradimento. Leggiamo Luca 22 dal 45 al 48. Dopo aver pregato, Gesù si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione». Mentre parlava ancora, ecco una folla e colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, la precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: «Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio?» E credo che oggigiorno questo atto di Giuda sia diventato un proverbio. Addirittura quando noi vediamo due persone che, diciamo, non sono per niente amiche, però in un certo senso non possono fare a meno di salutarsi con un bacio, cosa diciamo? Il bacio di Giuda, no? Il tema di oggi è appunto il bacio di Giuda, che vogliamo un po' approfondire. Perché scegliere proprio un bacio? Perché? E l'atto di quest'uomo ci ricorda essenzialmente tre cose, di cui vogliamo adesso vederle insieme. Primo, parlando sempre di Giuda, vicino e nonostante lontano. Secondo, un bacio però senza amore. E terzo, privilegi sprecati, riferendomi sempre alla persona di Giuda. Molto interessante che il nome di Giuda ha il significato lode a Dio. Lode a Dio. E voi pensate che all'epoca i nomi si davano così? I genitori davano dei nomi ai propri figli sperando che magari il significato possa essere profetico. E certamente i genitori di Giuda avranno pensato: speriamo che nostro figlio possa condurre una vita a lode di Dio. Ma questo purtroppo è stato completamente il contrario. In realtà, con la sua vita non lodò il Signore, anzi raggiunse il vertice del male con il bacio del tradimento. Andiamo a vedere il primo punto: vicino e nonostante lontano. Allora, noi sappiamo che Gesù era vicino, che Giuda era vicino a Gesù. Leggiamo Giovanni capitolo 13, dal versetto 23 a 27. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Cioè, Gesù aveva detto: uno tra di voi mi tradirà, no? Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: Signore, chi è? Gesù rispose: è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui, per cui Gesù gli disse: quel che fai, fallo presto. Vicino ma lontano. Un bacio rende la persona a te vicina. Diciamo, il bacio è l'atto che ti avvicina a una persona che più vicino di così non si può. Ma il cuore di Giuda era così lontano da Gesù. La vita di Giuda ci ricorda che è possibile stare vicino a Gesù solo a parole, mentre il cuore è lontano da lui. E miei cari, Quante volte magari possiamo venire alla presenza del Signore? Magari io sono presente fisicamente, ma i miei pensieri, il mio cuore, sono da un'altra parte. Magari apparentemente sembra che sono vicino al Signore, eppure lontano. E io credo che è molto importante, magari non siamo dei traditori come Giuda, però come principio possiamo fare lo stesso errore. Magari veniamo qui presenti, e tante volte lo abbiamo anche detto, possiamo venire anche per abitudine, però lo dobbiamo fare molto di più, che noi possiamo veramente prepararci nel nostro cuore di dire io vengo perché voglio comunione innanzitutto con il mio Signore e poi anche con i miei fratelli. È interessante notare che quando Gesù disse che uno dei discepoli lo avrebbe tradito, io mi sono sempre chiesto, ma possibile che non se ne sono accorti a dire è Giuda? Addirittura qui Pietro domanda e dice chi è? Il Signore indica il boccone che gli darò. E nemmeno lì si rendono conto, cioè evidentemente questo Giuda era un bravo attore che nessuno avrebbe sospettato di lui, nessuno. Altrimenti qui, al più tardi, sarebbero stati i discepoli a puntare il dito verso Giuda. Era un perfetto attore, un perfetto ipocrita, ma Gesù conosceva il suo cuore sin dall'inizio. Infatti è scritto in Giovanni 6, 64, Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Cioè Gesù lo conosceva sin dall'inizio con chi aveva a che fare e nonostante ciò il Signore lo ha scelto come discepolo, dandogli la possibilità che poteva anche lui cambiare. Gesù ci conosce, come possiamo leggere nel Salmo 139, i versetti 1 al 4, bellissimi versetti, dice: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Io non so se questo ci consola o ci spaventa. Se noi prendiamo sul serio il fatto che il Signore ci conosce profondamente come nessun altro, e infatti Davide dice: Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, Signore, già la conosci appieno. Non so se questo ci rallegra. Di dire, è molto bello sapere che il Signore mi conosce, cioè io non devo indossare davanti a Lui una maschera. La maschera io la posso indossare davanti a te, davanti a te, ma davanti al Signore non ho nessuna possibilità. Oppure magari questa verità mi spaventa, sapendo che il Signore conosce ogni cosa di me e che niente gli posso nascondere. Poteva Gesù, che è Dio benedetto in eterno, non conoscere quello che c'era nel cuore e nella mente di Giuda? Può il Signore non conoscere quello che c'è nel tuo cuore e nel mio cuore? Ora non so se per te è sufficiente magari convivere con questa verità, che da una parte può essere liberatrice, però da un'altra parte può diventare un peso, sapendo che il Signore conosce ogni cosa di me. Questo a ricordarci che davanti a Cristo siamo come un libro aperto. E io credo che sia giusto che con tutti i nostri pesi possiamo andare da Gesù, perché una cosa è certa, nessuno ci conosce e ci capisce come il Signore. Magari noi andiamo davanti alle persone, portiamo i nostri pesi e non so fino a che punto l'altra persona mi può capire, mi può comprendere, mi può venire incontro. Però il Signore conosce. Addirittura prima che questo diventi un peso per me, già il Signore lo conosce. Ciò che impariamo da questa triste storia è che c'è sempre un prezzo da pagare per chi indossa una maschera. Il cristiano non può vivere una doppia vita, indossando una maschera. Dio è il Dio della verità. Non siamo poi così diversi da Giuda. Se durante la settimana mi comporto in un modo che vivo lontano dal Signore, magari non lo faccio apposta, però il mio modo di vivere è lontano dal Signore e poi magari cerco la domenica di essere vicino al Signore. Non funziona, miei cari. Cioè, per un cristiano condurre una doppia vita è impossibile. Diventa un tale peso, che prima o poi il Signore lo svela, perché lo deve svelare, altrimenti noi andiamo incontro al giudizio di Dio. Vicino eppure lontano da Gesù. E questo mi spaventa un po'. Mi spaventa a tal punto che il cristiano è capace di condurre una doppia vita. Giuda era un perfetto attore a condurre una doppia vita. E sapete la cosa che ancora più mi spaventa? È che nessuno dei suoi compagni se n'è accorto. Nessuno. A eccezione di Gesù, che già conosceva ogni cosa. E altrettanto può succedere con noi, miei cari. Esteriormente possiamo apparire veramente dei figli di Dio. Ecco, e non per caso Paolo dice: provatevi se siete nella fede, provatevi, perché possiamo ingannare noi stessi. La vera conversione è un cambiamento totale di stile di vita, di obiettivi, di modi di parlare, di agire, di comportarsi. Cioè vale a dire che quando Cristo tocca la nostra vita e noi gli diamo lo spazio sufficiente a essere il Signore nella nostra vita verrà completamente trasformata. Se c'è un pizzico di pensiero di ipocrisia, il Signore la mette alla luce. Infatti c'è quel bellissimo versetto di Seconda di Corinzi, capitolo 5, versetto 17, Seconda Corinzi 5, 17, che dice: chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Tutto è diventato nuovo perché il Signore crea una nuova vita dentro di noi. Giuda non ha mai sperimentato questa nuova vita perché Giuda non ha mai messo al primo posto il Signore Gesù. Per Giuda c'era solo un altro posto al centro della sua vita. E Giuda non è l'unico che ha tradito il Signore. Ci sono dei Giuda in ogni tempo. Persone che sembrano dei veri discepoli, ma non lo sono. Perciò Gesù conosce ognuno di noi. C'era una massa di persone, chiamati discepoli, che seguivano Gesù e Gesù rivela ai suoi intimi e dire: non tutti credono. Vicini eppure lontani. Non dimentichiamo l'esperienza che ha fatto Samuele quando doveva ungere il futuro re di Israele. In prima di Samuele, capitolo 16, versetto 6 e 7, leggiamo. Allora, Samuele si trova davanti al padre di Davide, con i suoi figli, li fece chiamare uno per uno, e poi Samuele stava davanti, che ora doveva ungere, doveva riconoscere chi era l'unto del Signore. E disse, egli pensò vedendo Eliab, che sarebbe il primogenito: certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Il Signore guarda al tuo cuore, al mio cuore. Gesù sa ogni cosa, conosce ogni cosa, e alla domanda perché tradire Gesù con un bacio, beh, certamente questo non è avvenuto di giorno, è avvenuto di notte. Il segno con il quale indicare il maestro alle guardie è un bacio dato di notte. Non devono arrestare una persona per un'altra, devono arrestare Gesù. Cioè, vale a dire, bisognava assicurarsi al 100% di prendere prigioniera la persona giusta. E fra i mille modi per indicarlo, Giuda scelse il bacio. Forse era questo pensiero che ha spinto Giuda di usare il bacio come segno per indicare a Gesù. Ora dobbiamo capire che nessuno sapeva che Gesù e che Giuda era un traditore, solo i nemici. Però da parte dei discepoli nessuno lo sapeva. E magari lui avrà pensato: io bacerò il maestro e poi lo arresteranno. Ma chi potrà mai capire che questo è il segnale che io sto dando? Con il bacio dimostro a tutti di essere vicino a Gesù, di essere uno di loro. Lui non si è presentato a dire: eccolo, è lui. Non si è presentato come se magari si riconoscesse subito che lo sta tradendo. Solo Gesù sapeva che lo stava tradendo, e certamente i nemici. Un modo elegante per venirne fuori con le mani pulite. Ma Gesù lo spiazza, lo chiama per nome e gli dice: Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio? Giuda era vicino a Gesù, ma il suo cuore era così lontano da lui. Ho pensato ai soldati romani, quando presero Gesù prigioniero, che erano vicino, quando gli inchiodarono le mani e i piedi. Sicuramente il sangue di Gesù, che usciva da tutto il corpo, aveva anche sicuramente sporcato le vesti di coloro che lo stavano condannando, di questi soldati. Erano vicini a Gesù, al suo sacrificio, eppure quel sangue non li lavò, non li purificò. E che dire del soldato romano che con la spada forò il costato di Gesù, e il testo dice: ne uscì acqua e sangue come una fonte. Così vicini a quel sacrificio, eppure così lontani. Giuda, così vicino a salutare Gesù con un bacio, eppure così lontano da Gesù. Sapete, mai Pietro baciò Gesù, eppure lui era colui che era il leader del gruppo. Mai Giovanni, nonostante fosse l'intimo di Gesù, così vicino a Gesù, lo baciò. Mai Giacomo, Giovanni, sempre con Gesù sul monte della Trasfigurazione, in casa di Iario, nel Getsemani, baciarono Gesù. E mai nessuno degli apostoli baciò Gesù. Giuda, il più vicino, lo baciò, eppure era il più lontano. Perché non c'è atto di avvicinarsi a una persona se non con un bacio. Magari io ti posso dare la mano, però c'è sempre un po' di distanza. Il bacio è solo possibile quando io mi avvicino ad avere un contatto con l'altra persona. Ora, a questo punto, dobbiamo farci questa domanda e vi invito a essere veramente sinceri, anche perché il Signore ci conosce e ci invita a riflettere sinceramente oggi pomeriggio. Quanto sei vicino a Gesù? O meglio, quanto sei lontano da Gesù? Veniamo al secondo pensiero, un bacio senza amore. Non per caso è diventato un proverbio. Magari baciamo, però non c'è nessun affetto, nessun amore. Giuda scelse di tradire Gesù con un bacio, perché avrebbe potuto semplicemente avvicinarsi, puntare il dito sul suo petto ed esclamare: "È lui, arrestatelo", o indicarlo con tanti altri modi. Perché proprio un bacio? Il bacio ai tempi di Gesù era un segno di fratellanza. Miei cari, il bacio che si usava in quella cultura, a quei tempi, non era un semplice bacio di saluto come lo usiamo noi, ma era un segno di fratellanza. Nelle lettere di Paolo si trovano molti richiami al santo bacio tra persone che si incontravano. Infatti è scritto che dice Paolo più di una volta: salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Ma Giuda scelse questo segno di apparente affetto, un amore falso verso il maestro, dimostrando la mostruosità del suo tradimento. E a questo punto io, riflettendo anche un po' su di noi, anche noi dobbiamo stare attenti, perché il Signore ci richiama sinceramente ad andare incontro all'altro, e magari possiamo anche fare lo stesso sbaglio di salutare con un santo bacio. Eppure magari siamo così lontani, interiormente sono così lontano dalla persona. Magari sto facendo finta di salutarlo, ma nel mio cuore quella persona, quel fratello, quella sorella è così lontana da me. La domanda che mi sono posto è la seguente: quanto amo Dio? L'amore è un sentimento che deve essere dimostrato sinceramente. Non è un caso che dopo il triplice rinnegamento di Pietro, Gesù, dopo la sua risurrezione, gli chiede per 3 volte a Simon Pietro, leggiamo questi testi in Giovanni 21, versetto 15 a 17: "Simone di Giovanni, mi ami più di questi?" E gli rispose: "Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene." Gesù gli disse: "Paci i miei agnelli." Gli disse di nuovo una seconda volta: "Simone di Giovanni, mi ami?" E gli rispose: "Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene." Gesù gli disse: "Pastura le mie pecore." Gli disse per la terza volta: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene?" Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: "Mi vuoi bene?" E gli rispose: "Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene, tu conosci ogni cosa di me, tu puoi vedere la sincerità nel mio cuore, perché nel momento in cui io pensavo di amarti, ti ho tradito, ti ho rinnegato. E tu quanto ami il Signore? Il Signore per te è la cosa più importante? È veramente la cosa più importante, il Signore." Prendiamo la storia del giovane ricco. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: "Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?" Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre." Ed egli rispose: "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù." Gesù, guardandolo, l'amò e gli disse: "Una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste parole. Gesù replicò loro: figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un aco che per un ricco entrare nel regno di Dio. Questo era un amore parziale di questo giovane. Il vero amore di questo giovane, sapete che cos'era? Il denaro. E Gesù mise il dito nella piaga, indicandogli il suo vero Dio, i soldi. Leggiamo in Giovanni 12, dal capitolo 12, dal versetto 1 al 6. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria prese una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio, ma Giuda Iscariota, ascoltate, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro. E tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. E in tutti questi 3 anni nessuno dei discepoli se ne accorse che lui era un ladro, che amava non Gesù, ma amava i soldi. Quello di Giuda non era amore per Gesù, ma amore per il denaro. E la scrittura dice che il denaro è la radice di ogni male. In Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 10, leggiamo: infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Quello di Giuda era amore per il denaro. Il suo fu un bacio senza amore per Gesù, ma di amore per il denaro. E ora qui la domanda a noi. Magari non saranno i soldi, ma può essere un'altra cosa che mettiamo al primo posto. Gesù vuole avere il primo posto. Perché Giuda divenne un traditore? Perché amava i soldi, perché non aveva messo il Signore al primo posto. E ora, miei cari, non è che ora deve essere un impedimento la ricchezza, possono essere tante altre cose che ci ruba l'amore verso il Signore. Quanto ami Gesù? E come ultimo pensiero che vorrei portare di Giuda, privilegi sprecati. Solo di Giuda leggiamo che baciò Gesù. Che privilegio! Il Signore del cielo e della terra. Baciare il Signore del cielo e della terra. Poh, che privilegio, o no? Ma Giuda è il classico esempio di come si possono sprecare i privilegi che si ricevono e la possibilità di godere una vera ed autentica comunione con Cristo. Miei cari, posso dirlo apertamente, credo che tutti noi siamo d'accordo, è un privilegio stare oggi e dedicare questo tempo al Signore, perché è un segno di amore per il Signore. A volte è vero, abbiamo un combattimento, che magari la mia carne vorrebbe stare da un'altra parte, però il mio spirito mi spinge a dire no, no, voglio dare gloria al Signore. ed è un grande privilegio. Infatti Giuda ha ascoltato gli insegnamenti di Gesù ogni giorno per circa 3 anni. Che privilegio stare alla fonte della parola di Dio, e la parola di Dio è l'Iddio onnipotente in persona. Avrebbe potuto porre a Gesù ogni tipo di domanda, come lo hanno fatto gli altri. Avrebbe potuto cercare e ricevere da Gesù sapienza, illuminazione, sostegno, guida, conforto. Avrebbe soprattutto potuto liberarsi del peso del peccato che schiacciava sempre di più la sua anima ed il suo cuore. Alla fine decise di tradirlo per 30 sicli con un bacio. In verità non è che avrebbe, magari a volte ho sentito di qualcuno che magari ha rubato, e magari c'è l'altro che dice, e vabbè, se rubi allora ruba in modo che ne vale la pena e ti sistemi la vita. No? Per 30 sicli d'argento tradì il Signore. Che follia! È un privilegio conoscere Gesù, ascoltare la sua voce, la sua volontà. Credetemi, è il privilegio più grande su questa faccia della terra che un giorno il Signore si è presentato, ha bussato al mio cuore, mi ha convinto di peccato, di giudizio e di giustizia attraverso lo Spirito Santo. Che privilegio! E io non so se ancora oggi, quando riflettiamo la maniera in cui il Signore ci ha chiamati a diventare Suoi figli, lo consideriamo ancora oggi, in questo momento, il più grande privilegio che mi sia capitato su questa faccia della terra. Ma questo privilegio è stato sprecato non solo da Giuda, ma da tante altre persone. Quante persone sono venute qui in chiesa? La prima volta, la seconda volta, e poi non li abbiamo più visti. Un grande privilegio eppure sprecato. Quanti ho conosciuto che hanno ascoltato la parola di Dio, sono stati toccati, benedetti. Quanti hanno visto addirittura miracoli, eppure non hanno fatto tesoro di tutto questo. Che follia! Che privilegio hai di ascoltare la parola di Dio, non sprecarlo. Che privilegio hai di farti guidare da Dio, non sprecarlo. Che privilegio hai di essere da Dio illuminato, non sprecarlo. Che privilegio hai di poter vedere un giorno la sua gloria, non sprecarlo. E che privilegio hai di vedere i piani di Dio adempiersi nella tua vita, non sprecarlo, perché verrà il tempo in cui sarà troppo tardi e non possiamo più ritornare indietro. Giuda si rese conto che ha sprecato e lui voleva ritornare indietro. Lui andò dai nemici di Gesù e disse: tenete questo denaro. Tutto un tratto non gli interessa più, ma era troppo tardi. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una vita come il più grande privilegio, non sprecarlo. Giuda aveva visto i ciechi che erano tornati a vedere, gli zoppi guariti, i sordi che erano tornati a udire, i lebbrosi purificati e addirittura 3 risurrezioni. Aveva ascoltato la gente dire intorno a Gesù: nessuno parlò come costui. E una cosa così non l'abbiamo mai vista, diceva la gente. Aveva visto la tempesta che in seguito, cosa ha fatto Gesù? Calmò. Gesù camminare sulle acque. Questo e altro avevano visto i suoi occhi. Che privilegio! Però Giuda non vedeva tutto ciò come un privilegio. Lui vedeva cosa? I soldi. Solo a questo era interessato, ai soldi. Non so a che cosa noi siamo interessati di più, non lo so. Magari non sono i soldi, magari saranno altre cose. che hanno preso il posto di Gesù. Sapete una cosa? Giuda era malato e poteva andare da Gesù e dirgli: Maestro, guariscimi, anch'io sono malato e ho bisogno di te. Il mio cuore è malato, la mia anima è malata, la mia mente partorisce pensieri malvagi. Signore, liberami dal dominio del denaro. Signore, liberami da questo problema che mi sta perseguitando, che mi sta consumando, che mi sta perseguitando e che non do più gloria a te. Signore, liberami. Che privilegio abbiamo di avvicinarci al Signore. Magari il Signore non lo possiamo baciare, ma lo possiamo amare nei nostri cuori. Niente di tutto questo si è visto nella vita di Giuda, un privilegio sprecato. Concludo, abbiamo visto vicino e nonostante lontani. Io spero che in questa sala non ci sia nessuno che magari veramente crede di essere vicino a Gesù eppure è così lontano. E cerchiamo veramente di domandarci: quanto amo veramente Gesù? Io posso addirittura baciare il mio fratello e la mia sorella, eppure posso essere così lontano e non amarlo. E poi non sprecare il privilegio che il Signore ci ha dato e ci sta dando e ci darà. Apriamo il nostro cuore. Amen.